Buongiorno. Consideravo un po' quello che era l'aspetto della salvezza e mi sono accorto che nella scrittura troviamo, io ne ho trovati otto, forse ce n'è qualcuno in più, però otto meravigliosi aspetti della salvezza. E mi sono chiesto, io mi sono reso conto quanto, o meglio, cosa avviene nel momento in cui credo, nel momento in cui mi affido all'opera, al sacrificio di Gesù Cristo, in cui, quando mi fido di quello che Lui ha fatto per me al posto mio. Così mi sono messo a pensare un po' a quello che magari senza rendermi conto è successo. E ho dei privilegi senza che me ne rendo conto. E magari penso che l'atto della salvezza si limita soltanto a darmi un posto in cielo. La scrittura è molto profonda, è molto, molto vasta nello spiegare, nel farci sapere che ci sono cose molto di più che danno speranza, come è stato detto anche stamattina, ad affrontare quello che è la nostra vita di ogni giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Io quando, beh, tutto inizia nel percorso della vita di ognuno di noi, forse anche per te è successo così, per me è successo così. Tutto è iniziato con il rendermi conto di com'era la mia situazione davanti a Dio, ma realmente però. Vedi, io non so quanti conoscono la mia storia, però se mi date 2 minuti ve la voglio riassumere brevemente. Se devo definirmi, se mi dovevo, meglio dire, definirmi prima del momento della mia salvezza, io mi definirei un ipocrita. Sì, un ipocrita. Cresciuto in famiglia evangelica, padre anziano di chiesa. Sempre frequentato la scuola domenicale, gruppo giovani, suonavo la chitarra, gruppo musicale, domenica mattina Bibbia sotto braccio e a volte anche giacca e cravatta. Ma non era tanto questo, era più che altro io sapevo dare la risposta esatta ad ogni domanda riferita alla vita cristiana che qualsiasi persona mi rivolgeva. Meglio, forse conoscevo la risposta che gli altri volevano sentire al farmi quella domanda. Questo in chiesa. Poi vabbè, fuori a scuola, con gli amici, era uguale agli altri, nessuna differenza. Io prendevo la forma dell'ambiente che mi circondava. Un po' come fa l'acqua. La metti in un recipiente quadrato, la forma è quadrata. La metti in un recipiente rotondo, la forma è rotonda. Io ero così, mi adattavo all'ambiente, mi adattavo alle persone. Con i miei amici della scuola o i ragazzi con cui uscivo, ero quello che insieme a loro si divertiva, faceva casino in giro, le solite cose da ragazzino. In chiesa ero quello bravo che suonava la chitarra, che pregava, che era servizievole. E questo ero io. Di Dio non mi interessava però. Sapevo che esisteva, ma non voleva avere niente a che fare con lui perché io pensavo fosse il Dio dei no ed il Dio dei non puoi, delle privazioni. Non avevo capito che non era lui che imponeva dei no, ma doveva essere la persona che aveva risposto alla chiamata di fede in quel sacrificio di Gesù Cristo per la salvezza, a dire no, io questo non lo faccio perché non glorifica il mio Salvatore. Perché lui non è contento se io mi comporto così. Io non avevo capito questo. E riducevo tutto il discorso religioso in norme dogmatiche che non capivo. Di privazioni. Lì non ci puoi andare, questo non lo puoi fare. però gli altri lo fanno e non è giusto. E così era tremendo, senza sapere che non era questo che mi veniva richiesto. Poi un giorno una persona mi chiese: Marco, ma andrai in cielo quando morirai? E indovinate che cosa risposi? Certo, perché sapevo dare la risposta che gli altri volevano sentire. Ma dentro di me io sapevo che non era così, perché ero un falso e un ipocrita. E quando mi resi conto di questo, mi ricordai di un'altra persona che mi aveva parlato della legge di Dio, che ero colpevole, che la legge mi accusava, del giudizio di Dio, che in quel giudizio io sarei stato condannato. E mi si fece così reale quella situazione, così vera, che un po' mi ha spaventato, sinceramente. L'idea di trascorrere l'eternità in un posto tremendo come l'inferno, che solo possiamo immaginare, e già l'immaginazione è lontana da ciò che sarà. Allora, ripensando a tutte queste cose, pensai anche a Gesù. Pensai al Figlio di Dio, pensai all'opera che aveva fatto e chiesi perdono. E gli chiesi di essere il mio Salvatore. Ora, in quel momento, in quel preciso istante, la Scrittura mi ha fatto vedere che sono successe 8 meravigliose cose, azioni, chiamale come vuoi, da parte di Dio nel momento in cui mi ha salvato. Non preoccuparti, non ne dico tutte 8, visto che ho fatto così. 8 risposte di Dio, 8 azioni di Dio, 8 cose che Dio ha fatto per me in quel medesimo momento, senza che io me ne rendessi conto, per una sola mia risposta di fede. Non è tanto equo, no? 1 a 8, se vogliamo vedere. Dicevo che gli 8 aspetti io ho trovato che sono questi. Espiazione nell'ambito religioso richiedeva un sacrificio, lì ci sono alcuni versetti. La definizione è togliere il peccato o la completa soddisfazione per il peccato. Questo però nell'ambito del Nuovo Testamento lo vediamo dopo. Propiziazione non solo placa l'ira di Dio, ma soddisfa completamente la giustizia di Dio mediante il giudizio di Dio stesso. Veniva usato in un ambito regale ed era richiesta un'offerta. La riconciliazione, l'opera di Dio attraverso Cristo che effettua un cambio totale verso Dio, dall'inimicizia e avversità all'amore e la fiducia. È una cosa personale, in un ambito personale tra Dio e me, ed è richiesto il perdono. La salvezza è la grande opera di Dio che libera la persona dalla morte eterna dandogli la vita eterna. Nel contesto spirituale è richiesto un salvatore. Redenzione, intervento divino mediante il quale le persone sono liberate dalla schiavitù del peccato attraverso il pagamento di un prezzo, quale il sangue di Cristo. L'ambito in cui veniva usata il termine per redenzione era nel commercio, ricordate il commercio di schiavi, ed era richiesto un pagamento. Giustificazione, azione divina con la quale Dio dichiara giusto ogni persona che crede in Gesù Cristo. Ambito legale, quindi giudiziario, ed è richiesto un sostituto. L'adozione, atto di Dio attraverso il quale colloca il credente nella sua famiglia, dandogli il diritto di essere chiamato figlio di Dio. In un ambito familiare, ma è richiesto un decreto, una legge che regoli tutto ciò. Rigenerazione, atto vivificante dello Spirito Santo mediante il quale la natura divina è impartita all'anima del credente. In ambito naturale ed è richiesta una nascita. Non ne vediamo tutte 8, come dicevo prima, ve ne voglio solo condividere e approfondire 3. Parliamo di espiazione, di giustificazione e di adozione. Bene, nel momento in cui ho chiesto a Cristo di essere il mio Salvatore, di perdonare i miei peccati, ecco che è successo questo per me, l'espiazione. Cosa che nell'Antico Testamento veniva fatto col sacrificio di un animale. Però Questo termine espiazione, che in sé racchiude il significato di togliere, eliminare, togliere di mezzo il peccato, nell'Antico Testamento non era proprio così, perché Ebrei dice che, esatto, Ebrei dice che il sangue degli animali era impossibile che togliesse, che espiasse i peccati dell'uomo. Il termine che viene usato per espiazione nell'Antico Testamento è coprire, per gli appassionati si dice kaforet, è il verbo kafar. Il kaforet che cos'era? Era il coperchio dell'arca dove veniva versato poi il sangue per fare l'espiazione dei peccati una volta l'anno. Il sommo sacerdote entrava e faceva questo. Esattamente in Levitico 17:11 il sangue copriva i peccati, ed era richiesto questo perché in Ebrei dice che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. E nell'Antico Testamento era un po' un problema, perché Ebrei dice che era impossibile che il sangue dei tori e dei capri tolga il peccato. Perciò l'ira di Dio veniva placata in quell'atto di fede nella morte di un animale, nel sangue versato di un animale che copriva il peccato del giudeo all'epoca dell'Antico Testamento. Ed è interessante che Dio in Levitico dice: perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Nel Nuovo Testamento troviamo l'idea di togliere di mezzo, il significato stesso di espiazione, che è proprio togliere e cancellare. E Giovanni Battista dice, vedendo Gesù arrivare per essere battezzato, dice: ecco l'agnello di Dio che spia il peccato del mondo. E questo è interessante, perché oggi io godo di questo beneficio, che il mio peccato davanti a Dio è stato cancellato, tolto di mezzo, messo lontano, eliminato. Ora voglio parlarvi di un altro aspetto che è successo nello stesso momento, perché sono azioni contemporanee, ed è una cosa che io non mi sono reso conto che è avvenuta, perché non dipendeva da me, dipendeva dal mio Salvatore. E quindi sono stato dichiarato giusto, ovvero giustificato. Che cos'è? È un atto di Dio per il quale dichiara giusto colui che crede, o meglio, colui che si fida nell'opera salvifica di Gesù Cristo per il perdono dei propri peccati. Sapete, questa azione ha un doppio effetto. Per chi ha la Bibbia, se vuole seguire sulla carta invece che sul video, Zaccaria capitolo 3, versetti dall'1 al 4, è un quadro, diciamo, di quello che avviene questo, che il profeta vede in cielo il sommo sacerdote Giosuè. Non ve lo racconto, leggiamolo, dai. E dice: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Ora, se vediamo gli elementi che compongono questa scena, che cosa abbiamo? Abbiamo il sommo sacerdote Giosuè, l'angelo del Signore che nell'Antico Testamento rappresenta, è uno dei nomi di Gesù, del Figlio, Satana e che altro? Si sente un mormorio, ma non arriva niente. Ci sarà un giudice, no? Perché se c'è una persona che è accusata, un accusatore, uno che la difende, ci deve essere anche un giudice. Ed è interessante cosa dice l'angelo del Signore, quindi Gesù, a Satana. Lo zittisce, no? Gli fa capire qual è il suo posto. E dice che, riferito al sommo sacerdote, quindi se vogliamo una persona di rilievo, no? Nell'ambito religioso, quasi un'autorità, dice che non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Lo paragona a un tizzone. Un tizzone che cos'è? È un pezzo di legno che ha preso fuoco, no? Ed è stato strappato dal fuoco. Ora, in un incendio, tutto è un tizzone, vero? Però la caratteristica di questo è che è stato tolto dal fuoco. Il fuoco nella Bibbia rappresenta non sempre solo l'inferno, ma giudizio, condanna. Ora, questo tizzone, questa autorità vestita di vesti sudice, è stata strappata dal giudizio, dal fuoco. E viene sgridato Satana. Interessante. Descrive ora com'era il tizzone. Dice che era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo, cioè stava davanti a Gesù. E Gesù gli disse, disse a quelli che stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Ora lui viene spogliato. Il sommo sacerdote Giosuè viene spogliato, ma non viene lasciato nudo. Dice che viene rivestito. Gesù stesso gli dice, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità. Non te la sei tolta tu, te l'ho tolta io. E ti ho rivestito di abiti magnifici. Interessante che il vestito nella scrittura prende sempre viene sempre associato al vestito. No? Vi ricordate per esempio Adamo ed Eva quando peccarono, che cosa cercarono di fare per giustificarsi? Coprirsi con delle foglie di fico fatte da loro. Dio gli fa capire che non funziona così. Ok? Perciò il vestito è come un... sì, rappresenta l'essere giusto, la giustificazione. Ed è interessante che questo ha un doppio effetto. Perché? Guardate. Gesù toglie l'iniquità, toglie i vestiti sudici a Giosuè. Si toglie i suoi vestiti magnifici e riveste Giosuè dei suoi vestiti magnifici e indossa i vestiti sudici di Giosuè. È interessante che i miei vestiti sudici li ha indossati Cristo e i suoi abiti magnifici li ha dati a me. Ora sulla croce, dovete immaginarlo sulla croce, la mia ingiustizia, lui si è rivestito della mia ingiustizia sulla croce. E quando sarò in cielo, quando sarà manifestata la mia salvezza, quando sarò in cielo, io sarò rivestito della sua giustizia e il Padre potrà ricevermi perché attraverso la giustizia di Cristo vede me. Per questo io posso entrare in paradiso dove è il Padre e godere di tutto quello che comporta l'eternità. Non ti fa dire wow? A me sì. Questo è il Vecchio Testamento. Abbiamo anche un altro esempio nel Nuovo Testamento. Se prendiamo Filemone, io non ho mai capito come pronunciarlo, versetto 17-18, se dunque ti consideri in comunione con me, forse qui c'è un errore, accoglilo come me stesso. Se sapete la storia, Filemone aveva fatto un torto, scusate il contrario, Onesimo aveva fatto un torto, che era un servo, aveva fatto un torto a Filemone. E ovviamente Filemone non voleva avere niente a che fare con lui. Ebbene, l'Apostolo Paolo intercede per lui dicendogli accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, debitelo a me. È interessante accoglilo come me stesso. Io mi sono immaginato la scena e questo Onesimo arriva a casa di Filemone e su richiesta di Paolo Filemone avrebbe potuto dire: ok, va bene, sì, ti perdono, vieni, però mettiti là, mangia coi servi, stai lontano, insomma, zitto, non ti voglio sentire. Perché magari ce l'ha del rancore o qualcos'altro. No, dice, accoglilo come me stesso, come avrebbe accolto Paolo, e mi immagino se Paolo fosse andato da Filemone, che gli avrebbe dato il miglior posto a tavola, la migliore camera, e i migliori servizi e tutti i comfort. Onesimo non meritava questo, però Filemone doveva accoglierlo come avrebbe accolto Paolo. Interessante questo. Non solo, ma se c'era qualcosa che Onesimo, un torto, qualcosa che aveva rubato, l'avrebbe dovuto pagare Paolo. E ora Filemone, con la stima di Paolo che aveva, avrebbe mai fatto pagare a Paolo qualcosa che Onesimo o qualche torto che Onesimo avesse fatto? Difficile dirlo. Interessante cosa dice Romani 8:33. Chi accuserà gli eletti di Dio? È Dio colui che li giustifica. Sempre in Romani 5:9, tanto più dunque essendo ora che giustificati per il suo sangue. Atti 13:39, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Chiunque crede, non chiunque crede e aggiunge. E aggiunge, e aggiunge. No, chiunque crede, punto, atto di fede. Unica risposta necessaria per essere giustificato. E dice di tutte le cose. Non c'è cosa che tu o io abbia fatto di male, di negativo, di tremendo, di così terribile che non possa essere giustificata davanti a Dio. Per mezzo di che? Del suo sangue. Vedete il filo conduttore che cos'è? È il sangue. Il sangue per l'espiazione, il sangue per la giustificazione. Altro aspetto, e ultimo, l'adozione. Adozione si intende l'atto in cui Dio mi colloca nella sua famiglia facendomi partecipe della sua eredità. E qui entriamo in un discorso interessante. Romani 8:15 dice: e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Puoi chiamare Dio Padre perché sei stato adottato. Efesini 1:5: avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Interessante che ci sono tre termini nella scrittura per definire figlio. Il primo, bambino piccolo, si usa per dei bebè, per gli bambini appena nati, oppure proprio figlio. Oppure una parola composta da figlio e quell'altra, che è tesia o tesia, insomma, che è collocato come un figlio, trattato come un figlio. E con quest'azione, con questo atto, diventiamo membri della famiglia di Dio. Ora, quando pensiamo ad essere adottati, all'adozione, se tu pensi all'adozione, che cosa pensi? Che generalmente accogliamo nella nostra famiglia un bambino, no? Però all'epoca non era sempre così. Meglio, all'epoca si adottava anche per altri motivi. Per esempio, molti soldati che si erano arricchiti con dei bottini di guerra e magari avevano bambini piccoli, quindi eredi piccoli, Ecco che quando si assentava per altre guerre o perché doveva assentarsi proprio per anni, che cosa succedeva? Che gli schiavi che aveva, perché era molto ricco, gli schiavi che aveva avrebbero potuto uccidere gli eredi e rubare via tutto. Allora, il diritto romano questo lo garantiva, lo permetteva, ed ecco che poteva adottare una persona adulta, generalmente era uno schiavo cresciuto in casa, quindi uno di fiducia, uno diciamo che aveva, che godeva della fiducia del padre di famiglia. E veniva adottato, veniva costituito coerede insieme ai minori, ai figli più piccoli. Ora, l'unica eccezione, diciamo, lui poteva ereditare, avere parte all'eredità, se gli eredi restavano in vita. Se gli eredi morivano e lui non beccava niente, perciò era suo interesse preservare la vita degli eredi. Gli eredi minori dovevano restare in vita, se no lui non aveva parte dell'eredità. Ed è interessante che, come ho detto prima, era uno schiavo vissuto in famiglia che godeva della fiducia che veniva adottato. Dopo che era stato adottato, non è che smetteva di essere schiavo, continuava a esserlo, solo che godeva dei benefici dell'eredità e dei benefici di essere coerede, ma sempre schiavo restava, doveva comunque assolvere i suoi doveri da schiavo, da servo. Ed è interessante come Paolo si definisce. Servo di Cristo. E non era stato adottato? Sì, ma quello era il suo compito. Non era coerede? Sì, ma sempre schiavo restava. Quindi Dio ti adotta, ma devi comunque svolgere, espletare il compito che ti è stato affidato. Perché? Perché siamo anche servi. Parlando dell'eredità, dice che abbiamo un'eredità, Pietro 1,4, prima Pietro 1,4, abbiamo un'eredità senza macchia inalterabile che è conservata in cielo per noi. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ho l'eredità perché l'erede di Dio, cioè Cristo, vive. E siccome non può morire, ecco che godo anch'io dell'eredità. Perché? Perché sono coerede, perché sono stato adottato. Sono un servo che è stato adottato. Ora, io non so come affronterai la tua settimana, ma alla luce di tutte queste informazioni, se vogliamo chiamarle così, non può non nascere un sentimento di ringraziamento, di gioia, perché malgrado quello che stai vivendo oggi, brutto, bello che sia, la proiezione deve essere all'eredità, alla giustificazione, al fatto che il tuo peccato è stato tolto di mezzo, completamente pagato. Ce ne sarebbero altre cinque da approfondire, ma penso che la vostra pazienza già sopportata abbastanza stamattina. Questo deve far sì che non cada nella routine della domenica mattina, dopo domenica, dopo domenica, dopo domenica, perché il pericolo è proprio questo: dare per scontato cose che magari sono anche ovvie, ma che hanno una profondità tremenda, ma che sono costate il sangue, la vita della persona di Gesù Cristo, che intendiamoci non era obbligato a fare quello che ha fatto, ma per amore tuo e amore mio ha deciso di prendere un corpo, incarnarsi, affrontare quello che ha dovuto affrontare, versare il suo sangue perché questo era il pagamento. un innocente che paga per gli ingiusti, un giusto che paga per gli ingiusti. E credimi, se guardo bene dentro di me, sì, io sono, ero un ingiusto. Magari tu non ti senti o non hai mai sentito parlare di queste cose e non ti senti così in colpa o così colpevole. Se ti provi a confrontare con i 10 comandamenti, scoprirai che invece davanti a Dio non c'è nessun giusto, neppure uno. Preghiamo. Padre, grazie per ogni cosa che tu ci regali. Grazie perché attraverso la tua opera salvifica, il tuo sacrificio, il sacrificio di tuo figlio, il sangue versato, abbiamo dei privilegi che diamo per scontato, che però abbiamo. Grazie perché la tua parola ce li rivela e ci sono d'aiuto per andare avanti nelle difficoltà che abbiamo e che tu sai quello che dobbiamo affrontare e come lo dobbiamo affrontare. Non voglio perdere un'occasione per poter parlare di te, di questa grande opera che tu hai fatto. Se non ho dato l'importanza necessaria o dovuta alla tua opera, io ti chiedo perdono e ti chiedo di aiutarmi ad essere sempre migliore per assomigliare a quello che è la statura perfetta di Cristo. Ti chiedo di benedire ogni persona qui presente che possa riflettere sulla tua parola, su quello che tu ci hai voluto insegnare questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen.